Mater Ecclesiae, ora pro nobis. Benvenuti anche oggi nella Basilica di Santa Maria in Via Lata di Roma, agli incontri dei Sabati Mariani dedicati quest'anno a Maria nel Concilio. E buon ascolto a quanti, tramite Radio Mater, seguono le nostre lezioni. È il secondo sabato di questa 34esima serie dei Sabati Mariani e abbiamo l'onore e la gioia di avere tra noi come relatore il padre Salvatore Maria Perrella, professore ordinario di teologia e di mariologia della Pontificia Facoltà Teologica Marianum e suo preside quest'anno e docente in altri atenei romani, apprezzatissimo, ricercato conferenziere, scrittore fecondo. Molte sono le sue pubblicazioni, sempre attente e aggiornate alla produzione mariologica attuale, nei vari settori, quello magisteriale, ecumenico, dottrinale e pastorale, tra cui i suoi studi e le sue ricerche apprezzate in tutto il mondo sulle apparizioni mariane. Molti sono anche i suoi interventi, dove partecipa con le sue relazioni e i suoi articoli sui convegni e i suoi articoli sulle riviste più qualificate. Della Mariologia del Vaticano II egli conosce a fondo non solo i contenuti finali, ma anche le vicissitudini del capitolo VIII della Lumen Gentium, fin dalla sua più remota preparazione. Ha dedicato infatti i suoi primi studi proprio alla preparazione del Vaticano II e ai voti dei vescovi italiani al Vaticano II, naturalmente sottolineando le loro richieste riguardanti la Maria. Tra le sue pubblicazioni, soltanto a titolo di esempio, sono una serie di oltre 50 pubblicazioni. Ricordo Maria Vergine e Madre, la verginità feconda di Maria tra fede, storia e teologia. San Paolo 2003. E ancora, non temere di prendere con te Maria, e cioè Maria e l'ecumenismo nel postmoderno, San Paolo 2004. Ecco tua madre, la madre di Gesù nel magistero di Giovanni Paolo II e nell'oggi della Chiesa e del mondo, San Paolo 2007. E le Mariofanie per una teologia delle apparizioni, Messaggero di Padova 2009. Dico soltanto per capire la vastità dei campi e la profondità della introspezione del padre Salvatore Perrella in tema mariologico. Egli oggi ci presenta i prodromi del capitolo VIII della Lumen Gentium. Grazie padre Salvatore, a te la parola, che ascolteremo veramente con tanto apprezzato e fraterno ascolto.
Buonasera.
Buonasera.
Almeno una volta all'anno ci incontriamo. come la confessione, che è caldamente consigliata almeno una volta all'anno. Bene, io ringrazio Padre Ermanno e il Centro Maria Madre della Chiesa, al quale ormai sono legato da anni e anni, e ci tengo a venire. Padre Ermanno, come al solito, è pieno di buone parole per me, e io lo ringrazio perché sono sincere. Il tema che quest'anno il Centro Mater Ecclesiae ha scelto è un tema molto attuale e molto importante. Noi siamo, come il Papa Benedetto XVI ci ha ricordato, nel motu proprio Porta Fidei recente, ci prepariamo al 50° dell'inizio del Vaticano II, 11 ottobre 1962. E l'11 ottobre scorso si sono compiuti 50 anni. Il Concilio Vaticano II è un grande concilio. Noi ne abbiamo celebrati, tra Chiesa divisa, indivisa e divisa, 21 concili ecumenici. Maria è stata spesso soggetto e oggetto di queste particolari adunanze dei vescovi, ma mai come il Vaticano II Maria è stata soggetto, oggetto dell'attenzione dei vescovi del mondo. Io ho inviato a Padre Ermanno il testo, che troverete anche in internet. Sono 27 cartelle, voi sapete, però io non leggo nessuna delle cartelle, perché leggere per me è una grande impresa, non so leggere. E allora, come sempre, faccio la sintesi della mia sintesi. Sono 4 foglietti con colori diversi, rosso, verde, nero e blu. E i temi sono diversi. Allora, prima cosa, spiegazione, chiarimento del titolo. I prodromi del capitolo 8° della Lumen Gentium. Cioè, come si è arrivati alla pubblicazione di questo importante tesoro mariologico della Chiesa Cattolica. Allora, ecco che c'è prima la dimensione generale o contestuale, in cui presento una data che è epifenomenica, poi presento i contesti storici, sia sociali, culturali, ecclesiali, per poi presentare i contesti mariologico-mariani precedenti il Vaticano II, che hanno in un certo qual modo fatto sgorgare questa esigenza di rinnovamento della marianità e della mariologia della fede, per poi sinteticamente presentare il Concilio e, in ultimo, qual è il succo della dottrina del capitolo 8°. Spero di essere chiaro per voi. Primo punto, una attesa ma improvvisa notizia. Attesa e improvvisa. E la data è 25 gennaio 1959. In questa data il nuovo Papa, e il nuovo Papa di allora era Giovanni XXIII, da 3 mesi succeduto al grande Papa dell'Assunta, Papa Pio XII Pacelli. Ebbene, il 25 gennaio 1959, dopo la messa celebrata solennemente nella Basilica di San Paolo fuori le mura, il Papa si intrattenne con i cardinali nel cenobio dei monaci dietro la Basilica. E dobbiamo dire che molti sguardi in quei tre mesi di inizio pontificato erano rivolti su di lui. Non era molto conosciuto Papa Giovanni. Negli ambienti ecclesiastici si sapeva che era stato per lungo tempo nunzio apostolico, cioè un diplomatico a servizio della Santa Sede. Si sapeva della sua cultura, soprattutto storico-ecclesiale. Si sapeva della sua abilità diplomatica. Riuscì dove l'arcivescovo Valeri, poi cardinale, non riuscì, nel far ingoiare a Charles de Gaulle la questione dei cosiddetti vescovi di Pétain, collaborazionisti. Era un uomo intelligente, era un uomo colto, sapeva soprattutto coltivare l'umanità, i rapporti. Non solo fu un papa buono, ma fu un buon papa. Tant'è vero che Giovanni Paolo II ne ha mostrato la figura nel processo e poi nella beatificazione fatta nel 2000 insieme a un suo predecessore molto chiacchierato ingiustamente. E disse il Papa Giovanni Paolo II: la Chiesa, quando mostra le virtù della fede di una persona, non è attenta a ciò che è il suo comportamento nella storia. E noi non parliamo di Pio IX come un papa amorale, come un papa cattivo, ma la polemica tra massoneria e Chiesa, la polemica succeduta al potere temporale dei papi, ne hanno inficiato la figura, soprattutto nei cosiddetti moti insurrezionali prima dell'Unità d'Italia. Poi molti dicevano: è un papa vecchio. Infatti, prima di Benedetto XVI è stato il papa più anziano eletto all'assoglio di Pietro. 77 anni. Benedetto XVI, 78 anni compiuti, il 16 aprile. E lui è stato eletto il 19 aprile. Bene, come vedete, era un papa sotto osservazione e suscitava curiosità, suscitava immediata simpatia. Non era così austero, solenne, ieratico come Pio XII. Due umanità, due sensibilità, due figure, due santi diversi. Ecco, Dio non usa la pialla, ma la diversità è ricchezza. Ed è bello pensarlo nella comunità di Gesù. Ebbene, il 25 gennaio 1959, e qui uso una frase che egli stesso ha dettato qualche anno più tardi dall'annunzio: per un'evidente ispirazione dell'Altissimo, Giovanni XXIII, tra lo stupore dei cardinali, indice tre iniziative. C'era bisogno veramente di queste iniziative: il rinnovamento del codice di diritto canonico, Pio Benedettino 1917, l'indizione di un sinodo per la Chiesa di Roma, fu un flop. Il codice di diritto canonico ha avuto una gestazione lunghissima, perché fu promulgato definitivamente non da Papa Giovanni, non da Paolo VI, non da Giovanni Paolo I, ma da Giovanni Paolo II nel 1983. Che cosa è rimasto di queste tre iniziative? Il Concilio Ecumenico Vaticano II. Due papi precedenti a Giovanni XXIII, il Papa Pio XI, Ratti, Achille Ratti, uomo di grande cultura, bibliotecario responsabile della Biblioteca Ambrosiana di Milano, per pochi mesi arcivescovo di Milano, Papa sotto un periodo terribile dell'imperialismo delle ideologie, aveva anche lui pensato di indire un concilio. Ma non se ne fece nulla. Fece qualche timido preparativo, ma tutto saltò, anche a motivo della guerra, ormai imminente, che scoppiò pochi mesi dopo l'elezione del suo successore, il cardinale Eugenio Pacelli, segretario di Stato, col nome dopo di Pio XII, il quale, dopo la Seconda Guerra Mondiale, incaricò alcuni suoi collaboratori di preparare un concilio. Era evidente per Pio XI e per Pio XII che si doveva trattare della prosecuzione del sospeso Concilio Ecumenico Vaticano I, che ebbe vita brevissima, 7 mesi e mezzo, 1869-1870, fu sospeso dal Papa Pio IX perché dovette scappare a Gaeta a motivo dell'insurrezione, della presa di Roma, la breccia di Porta Pia, eccetera, eccetera, eccetera. La Chiesa Cattolica sentiva l'urgenza di rinnovarsi. Non tutti la pensavano così, ma certamente a destra o a sinistra, per dire con un linguaggio sociopolitico elementare per capirci, si sentiva l'esigenza di un cambiamento. Già la Chiesa aveva iniziato a fare qualcosa, pensiamo per esempio a tutto il lavorio preparatorio della liturgia guidato da Pio XII. Pensiamo alla riforma della Settimana Santa, solo per fare e per richiamare un esempio. Celebrare un concilio non è una cosa facile. Significa convocare a Roma tutti i vescovi della Chiesa, il che è il minimo. Ma suppone e comporta una preparazione. La Chiesa Cattolica è maestra di organizzazione. La Chiesa Cattolica sempre ha preparato bene le sue adunanze. Pensiamo, per esempio, alla definizione dell'Immacolata Concezione del 1854. Dal 1848 Pio IX si mosse concretamente per addivenire, dopo una sorta di concilio scritto, alla definizione della redenzione di Maria. Così anche nel 1948 e gli anni immediatamente successivi Pio XII si dette da fare per organizzare e per studiare, approfondire, limare i preparativi di ordine teologico, di ordine dottrinale e pastorale, l'Immacolata Concezione. Quindi un concilio era un'impresa. Stupiva il fatto che a convocare un concilio era in effetti un papa che molti consideravano di transizione. Dopo un grande pontificato, tra luci e ombre, tra innovazione e restaurazione, per dirla con gli storici della Chiesa, il Papa che doveva essere eletto e che fu eletto, così dicono gli storici, nel pensiero del Sacro Collegio, era un Papa che doveva traghettare la Chiesa per breve tempo in attesa che maturasse, nello specifico possiamo dirlo, Giovanni Battista Montini. Papa Giovanni XXIII stupì, fu un uomo di grande coraggio, confidava non tanto in se stesso, ma confidava nel disegno provvidente di Dio. E infatti lui dice: con umile risolutezza di proposito, quando nell'udienza di Tabella col segretario di Stato Tardini, 3 giorni prima dell'annunzio, esattamente il 22 gennaio, al Cardinal Tardini, mentre parlava sui problemi della Chiesa, su cosa il popolo si aspettava dal nuovo Papa, dice Giovanni XXIII, improvvisamente balenò per evidente ispirazione dell'Altissimo un'idea che divenne spontaneamente un nome, un concilio. Ecco, molti storici si sono domandati: ma fu un'idea improvvida? Fu una ragazzata di un uomo ottantenne? No, no, no. Giovanni XXIII preparò bene il concilio, si fidò dei suoi collaboratori e chiamò come presidente della fase antepreparatoria un cardinale che lui fece cardinale, un monsignore che lui fece cardinale, che non lo stimava tanto quando era collaboratore di Pio XII. Infatti si racconta, e racconta lo stesso cardinale nella sua autobiografia, che quando si trattò della questione francese dei vescovi collaborazionisti di Pétain e Valéry, questo importante nunzio apostolico non riuscì nell'impresa, si domandava: come facciamo? Chi mandiamo? E dice il cardinale Domenico Tardini che Pio XII mi guardò dritto negli occhi: mandi immediatamente il nunzio Roncalli. Il cardinale scrive: mi scappò, perché era un tipo molto immediato, mi scappò di bocca questa espressione: chi? Quello lì? Sì, quello lì, disse Pio XII, vedrà che farà bene. Così è stato. Quindi possiamo dire, col senno del poi, che Pio XII è stato il promotore di Giovanni XXIII come pontefice. Celebrare un concilio in un tempo difficile, in un tempo di transizione. Come si è arrivati al Vaticano II? La storia è lunga. Allora ecco che noi ci troviamo a parlare di un avvenimento che è successo a partire dal 25 gennaio 1959 e che si è concluso l'8 dicembre 1965. 6 anni. Ma come si è arrivati? Non basta l'intuizione, non basta questa ispirazione dell'Altissimo. Dio lavora nel tempo, Dio non è ozioso nel tempo, e persino il male sembra finalizzare il bene che Dio farà sgorgare dalla storia storta degli uomini. Infatti, un antecedente del concilio è proprio un'affermazione assiomatica che andava di moda, che iniziò il Novecento: Dio è morto. diceva Nietzsche. Freud aggiungeva, enfatico, finalmente Dio è morto. E ci si dimentica che la detronizzazione di Dio, come dicevo anche l'anno scorso qui in questa sede, ha comportato dal punto di vista antropologico la rimozione del soggetto uomo, perché le ideologie opposte avevano un'idea di umanità e di uomo, o del superuomo, i pochi, gli eletti, o della struttura sociale del popolo al quale l'uomo è assoggettata, con scompensi enormi. Abbiamo cioè questo fenomeno che si chiama l'imperialismo delle ideologie, che ha scatenato lutti, tragedie, Prima Guerra Mondiale, Seconda Guerra Mondiale, la Shoah, l'uccisione dei diversi, degli oppositori, ideologie che avvelenavano la mente e il cuore degli uomini e pervertirono persino tanti, tanti cristiani, di cui Giovanni Paolo II chiese perdono nel giorno memorabile del perdono, davanti al crocifisso che noi servi di Maria custodiamo di fronte a voi nella Basilica di San Marcello. La Chiesa al suo interno subì contraccolpi di fronte all'aggressione più o meno reale, all'aggressione dell'ideologia ateistica. La Chiesa cercò di difendersi, non alzò mai la voce, non poteva alzare la voce perché avrebbe causato ancora di più rovine per innocenti. Però la Chiesa al suo interno si agitò. Come affrontare la modernità? Come proporre il verbo di Dio? E non sempre le reazioni emotive portarono a bene. La Chiesa cattolica in modo particolare conobbe un periodo oscuro, il cosiddetto modernismo. Qualsiasi idea nuova veniva subito tacciata di eresia, di nocività e, per motivi non nobili, diversi uomini e donne di Chiesa furono sotto inchiesta, furono processati, furono depennati. Non è una pagina bella. Ma anche questo vi fa vedere come l'elemento umano nella Chiesa non è un elemento sovrastrutturale, è un elemento strutturale della Chiesa. La Chiesa è comunità di uomini, seppur uomini di fede, ma peccatori. Uomini che non sempre sanno vivere il Vangelo, e che non sempre riescono a capire e a comprendere i segni dei tempi. Ecco, un altro errore. Però in questa temperie non sono mancati uomini in teologia che paventavano un rinnovamento. Dobbiamo sintonizzarci con l'uomo, con le sue idee, le sue speranze. Dobbiamo scindere il peccato dal peccatore. Sono cose normali oggi, doverose pensarle e attuarle, ma non lo era allora. Il nuovo fa sempre paura, soprattutto se il vecchio è soverchiante. Io parlo di vecchiume, non parlo di antichità, sono due cose diverse. L'antichità è la grande tradizione della Chiesa. I padri, infatti, i movimenti innovatori della teologia, dice: torniamo al Vangelo, torniamo alle fonti, riscopriamo l'apporto dei padri della Chiesa, degli scrittori ecclesiastici che ci invitano a porre la parola al centro, la persona al centro, la storia al centro. Relativizziamo la metafisica. E dobbiamo dire che queste ripercussioni si sono avute anche nell'ambito della mariologia, che è la dimensione intellettuale del pensare, e nella marianità, cioè l'atteggiamento che si ha nei riguardi della Vergine, cioè la pietà popolare, la religiosità popolare, l'approccio che il fedele ha con Santa Maria. E negli anni prima del Concilio si viveva di un'aura particolare, etas nostra, etas Mariae. La nostra età è l'età di Maria, era l'assioma del movimento post-tridentino. E questo movimento post-tridentino viveva l'assunto fondamentale veniente dalla scuola teologica francescana: a Maria bisogna dare il meglio. E il meglio era cogliere, sottolineare la sua singolarità, i suoi privilegi, la sua grandezza. Maria è grande, Maria è singolare, ma attenzione, si correva il rischio di farne una donna metafisica, una realtà lontana dal quotidiano, con incidenti di percorso addirittura per la genuinità della fede cristiana. Per esempio, si riteneva e si ci rivolgeva a Maria perché si pensava: Maria è donna, Maria è buona, Maria è paziente, andiamo da lei perché Cristo è molto severo, è il giudice universale, prendiamo la scorciatoia mariana. E qui fanno offesa a Maria, che nella sua verità, nella sua umiltà, ma soprattutto nella sua intelligenza, mai ha osato pensare di frapporsi al Creatore. Mai. Dobbiamo dire che c'è un altro grave problema di ordine pastorale. Non mancavano teologi che scrivevano di mariologia, e i trattati mariologici erano sopraffini, tesi: Maria è madre di Dio, antitesi, il pensiero degli avversari, non è vero, sintesi: sì, Maria è la madre di nostro Signore, perché così insegna il Magistero, perché così insegnano i padri, perché così è il pensiero della fede. Ci si dimenticava di porre la Scrittura al primo posto. I movimenti innovatori dicevano invece: cerchiamo di ridare a Maria il suo giusto posto, cerchiamo di vedere Maria all'interno della comunione dei santi, non per deporla dal trono della regalità che era stata proclamata nel 54 da Pio XII. E certamente c'era discussione. 1958, un anno importante, muore il Papa Mariano della prima metà del Novecento, che è stato Pio XII. Viene eletto il 28 ottobre Giovanni XXIII. Si celebra a Lourdes il congresso mariologico mariano, e il tema era Maria e la Chiesa. C'erano due visioni diverse, ma non oppositive, che Koster chiama visione cristotipista, visione ecclesiotipista, cioè vedere Maria associata strettamente alla persona, al ruolo, alla dignità di Gesù Cristo e si declinavano in Maria tutte quelle positività, tutte quelle categorie applicative date a Cristo. Come vi ho sempre detto in questi anni, si faceva quasi una sorte di sinossi teologica. Cristo è il re, Maria è la regina. Non è che sia sbagliato, eh? Cristo è l'unico mediatore, Maria è la mediatrice. Cristo è il redentore, Maria ne è la corredentrice. Via, 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 via. Sono contenuti teologici ineccepibili, veri, ma quanta confusione portano nel popolo di Dio. Quando non ci si beve più alle fonti della fede, l'ambiguità, l'imprecisione e questo fenomeno di parallelismo tra Cristo e Maria, quasi senza distinzione, portava alle feroci critiche dei protestanti. Karl Barth riteneva la mariologia l'eresia propria del cattolicesimo. Vogliamo vedere qual è l'eresia del cattolicesimo? Leggiamo la mariologia cattolica, vediamo quali sono gli atteggiamenti dei cattolici nei riguardi di Maria. Pura mariolatria, cioè idolatria. Non era proprio così. Non era proprio così. Ma certamente l'ambiguità degli atteggiamenti, l'ambiguità del linguaggio era evidente. Si passava e si doveva passare, secondo alcuni propositori di rinnovamento, pensiamo a Romano Guardini, che sottolineava la cogenza della persona storica, della figura biblica di Maria. Louis Boyer, René Laurentin e altri. Si doveva passare cioè dalla mariologia dei privilegi alla cosiddetta mariologia del servizio. Però questo comportava acquisire una nuova mentalità, non più di contrapposizione tra una tendenza mariocentrica e una tendenza mariofobica. Maria è il tutto della fede. No, Maria è la distorsione della fede. E ha ragione Stefano De Fiores quando invoca, sulla base della lettura dei grandi teologi del tempo, ma anche dei pastori del tempo, una via conciliativa che lui chiama via aurea e di equilibrio. Dobbiamo ritrovare il centro di Maria, e il centro di Maria e della mariologia rimane la divina rivelazione. Eccoci al 1959. Il 1959, vi ho detto, è un anno importantissimo per la Chiesa Cattolica e non solo. Il 25 gennaio, come abbiamo detto agli inizi, Papa Giovanni XXIII rivela questa intenzione di indire un concilio ecumenico, tra le varie altre iniziative già dette, che poi lui deciderà dovrà essere nuovo rispetto al Vaticano I, e infatti sarà il Vaticano II. Il Papa chiede il 17 maggio 1959 nella costituzione di una commissione antepreparatoria presieduta dal Cardinal Tardini, chiede a tutti i vescovi del mondo, alle università cattoliche, ai dicasteri della Santa Sede, vota et consilia, cioè osservazioni, suggerimenti e richieste. Cosa dobbiamo fare? Che cosa desiderate che il prossimo concilio faccia? In ordine a che cosa? Ecco, in ordine a che cosa? Negli interventi preparatori, Giovanni XXIII è molto chiaro, bisogna leggere i suoi interventi sul concilio, in ordine al rinnovamento, in ordine all'unione Chiesa-mondo, in ordine alla unione tra i cristiani, in ordine a una sana pastorale. Sono i tre pilastri o le tre priorità che Giovanni XXIII annette al concilio. E allora cosa succede? Furono interpellati 2750 tra cardinali, vescovi residenziali e titolari. Le risposte arrivarono nel giugno del 60. Su 2750 risposero 2099, cioè il 77% degli aventi diritto, mentre su 62 università e facoltà, tra cui il Marianum, l'Antonianum, la Gregoriana, eccetera, eccetera, su 62, 51 hanno risposto, 9 no, pari all'82%. Fu una grande inchiesta, perché lì si rivela, nei volumi degli atta preparatori, si rivela la mens dei vescovi del tempo e quindi della Chiesa del tempo. Si rivela ancora la fragilità di certe ragioni. Si rivela ancora la memoria mortificata e ferita dei trascorsi drammatici delle due guerre. Si rivela la vecchiezza di certe opinioni, ma anche si rivela la volontà di rinnovare la Chiesa. Tra i temi che andavano sottoposti al Concilio era palese l'interesse della mariologia e della marianità della Chiesa. Cioè Maria e la mariologia erano temi ricorrenti nei voti e nei consigli e nelle richieste dei vescovi. Quindi Maria era questione attuale. Ne fanno fede i numerosi volumi degli atti del concilio, sia della fase antepreparatoria, sia della fase preparatoria, sia della celebrazione, gli atti ufficiali del Concilio Ecumenico Vaticano II. E qui noi abbiamo un grande studioso del Concilio, che non è il padre Perrella. Sì, io ho iniziato a studiare il Concilio negli atti, però dobbiamo dire a padre Ermanno e riconoscere che Ermanno Toniolo è uno dei più seri studiosi della dottrina mariana del Concilio Ecumenico Vaticano II. Basta ricordare il volume del 2004 pubblicato dal Centro Mater Ecclesiae. Ricordo anche l'enorme articolo che lui ha scritto per la rivista Marianum proprio susseguente il libro. E soprattutto ricordo l'insegnamento che lui fa della dottrina del capitolo ottavo della Lumen Gentium presso la nostra facoltà Mariana. E con lui ricordiamo altri nostri frati che sono morti, ma la loro memoria è viva. Penso a padre Salvatore Meo, di cui sono stato assistente e successore nella cattedra di dogmatica e mariologia e ora preside. Penso al padre Giuseppe Besutti, uno dei pionieri delle fonti del Concilio. Penso al contributo cordiale e intelligente di applicazione della dottrina del Concilio dovuta al grande, carissimo padre Ignazio Calabuic, che sempre ricordo, sempre, questi nostri maestri, particolarmente Ignazio, che ci manca, ci manca davvero, per umanità, per cultura, per tutto quello che ha fatto e che è sconosciuto ai più, ma che non è sconosciuto al cuore di Dio. Sono quasi alla conclusione. Se noi prendiamo la Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, noi vi scopriamo la ricchezza della dottrina ecclesiale circa Maria. Il Concilio si è occupato di Maria non solo nella Lumen Gentium. Basta pensare, per esempio, al primo documento del Concilio, che è la Costituzione sulla Divina Liturgia Sacrosantum Concilium, che contiene nel numero 103 un vero tesoro mariologico. E per rubare un bel titolo di uno studio del padre Aristide Serra, possiamo ritenere il numero 103 della Sacrosantum Concilium, fra due anni faremo il cinquantenario della Sacrosantum Concilium, piccola mariologia in germe del Concilio Vaticano II. È chiaro però che la dottrina estensiva del Concilio si trova nei numeri 52 al 69 della Costitutio Dogmatica Lumen Gentium sulla Chiesa. Dobbiamo dire qualcosa per comprendere. Prima del Concilio Ecumenico, Maria veniva vista essenzialmente in una visione, si diceva prima, cristotipista. Sin dal Concilio di Nicea, di Efeso, di Calcedonia, di Costantinopoli, eccetera, Maria era sempre vista e associata al mistero del Verbo incarnato e Redentore. Possiamo dire con Dante: Maria ha la faccia che più a Cristo somiglia. E questo lo si vedeva soprattutto esplicitato in questa assonanza nella differenza tra Cristo e sua madre. E i teologi amavano sostare su questi rapporti inscindibili tra Cristo e Maria. Ma i padri della Chiesa, non dimentichiamo, i padri della Chiesa avevano iniziato un percorso anche inclusivo di Maria nella realtà viva dei discepoli di Cristo, cioè la Chiesa. Ma con il tempo ci si era dimenticati di questo. Maria non era così organicamente inserita nella comunità dei fedeli. Era quasi un'entità super partes nella Chiesa. E il capitolo ottavo della Lumen Gentium, dal suo stesso titolo, spiega che non deve essere così e che non sarà più così. Il capitolo ottavo ha un titolo, come tutti i capitoli, però c'ha una sua specificità, possiede una parolina, anche questo vi ho detto tempo fa, che indica la specificità, la singolarità del documento, pur incluso nel De Ecclesia. È la parola proemium, che vi fa capire che se noi prendessimo i numeri 52 e 69, li mettiamo da parte, potrebbero essere un documento autonomo, perché ha capo e coda. Infatti dice Ermanno nel suo studio, no? Vertice e coronamento della dottrina sulla Chiesa. Ecco allora che il titolo è esplicativo. La Beata Vergine Maria, Madre di Dio, nel mistero di Cristo e della Chiesa. E il Concilio, in modo bifocale, presenta questi due luoghi, Cristo Chiesa. Cristo, Chiesa. Però prima ancora, in alcuni numeri preparatori alla parte mariologica bifocale, il Concilio esprime le sue intenzioni. Cosa serve il capitolo mariano del Concilio? A cosa è finalizzato questo capitolo, questa dottrina? Due scopi. Primo, il Concilio col capitolo ottavo intende attentamente illustrare sia la funzione della Beata Vergine Maria nel mistero del Verbo incarnato e del corpo mistico. Cosa vuol dire questo linguaggio? Cioè Maria ha a che fare col mistero di Cristo, perché madre di nostro Signore, perché serva di nostro Signore, perché socia del Redentore, perché credente nel Salvatore, capito? Perché discepola del Signore. Ecco la prima. Secondo, ma non solo Maria ha a che fare con la persona del Verbo incarnato, è Redentore, è fondatore del cristianesimo. Maria ha a che fare con la comunità dei discepoli. Maria, dirà il Concilio nella seconda parte, è membro sovreminente e del tutto singolare della Chiesa, anzi ella è, per usare un'espressione che non dice il Concilio, ma che ci richiama alla marianità francescana, non alla mariologia francescana, cioè la riflessione, la proposta, ma ciò che è l'atteggiamento originario di Francesco d'Assisi, che viveva empaticamente la sua marianità, l'atteggiamento, nella esperienza liturgica. Virgo ecclesia facta, Maria è vergine fatta chiesa. Questo è il primo intendimento, la prima finalità. Il posto di Maria nel mistero di Cristo e del corpo mistico, della Chiesa. Maria è parte di questo corpo. Anticamente nel Medioevo si era cercato di fare un po', come dire, di macelleria, di architettura, acquedotto, collo, lasciamo perdere, anche i padri. Maria è parte di questa Chiesa e dirà Paolo VI, in quel bellissimo discorso, riportando un testo del Padre e Porzio Massima, Porzio autentica della Chiesa. Il secondo scopo qual è? Il secondo scopo è il più delicato. Non ci dimentichiamo che il Vaticano II è un concilio pastorale, non per diminuirne l'autorità, ma per sottolinearne la finalità, perché i problemi sono di ordine pastorale e la Chiesa aveva un dovere: retta, genuina venerazione di Santa Maria. Ecco, e allora dice il numero 54: attentamente illustrare i doveri degli uomini redenti verso la Madre di Dio. Sì, perché noi nei confronti di Maria abbiamo dei doveri, come lei nei nostri riguardi ha dei doveri da svolgere. Mostrati madre, ed ella è madre, ella è sorella, ella è compagna. Ma noi dobbiamo avere nei suoi riguardi un atteggiamento reverenziale, sull'esempio, per esempio, di Elisabetta, che proferisce quei macarismi che dicono tutto della grandezza e dell'umiltà di Maria. Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, a che debbo che la madre del mio Signore venga a me. Ecco questo senso di riverenza, di rispetto, di accoglienza, di amore, di empatia, di servizio a Santa Maria è un dovere che Paolo VI ribadirà in modo inequivocabile nella Signum Magnum nel 1967. Questo i numeri 52, 53 e 54 sono i tre numeri introduttivi. Però il Concilio dice: io non voglio fare un trattato di mariologia, né voglio togliere il lavoro ai teologi, ma voglio presentare una dottrina che sia utile all'aggiornamento della teologia e della prassi mariana. Ecco l'intendimento del Concilio. Come fa il Concilio a proporre una dottrina che sia utile dal punto di vista dottrinale, che sia utile dal punto di vista pastorale, che sia accolta senza troppa diffidenza dagli altri della Chiesa Cattolica? Ecco il ritorno alle fonti, la centralità della parola di Dio. Maria non è frutto dell'invenzione, Maria non è frutto di una esagerazione, Maria è frutto della rivelazione divina. Ecco perché nei numeri 55 al numero 59 il Concilio Ecumenico Vaticano II rilegge e propone con metodo e struttura e sensibilità narratologica saper raccontare, saper presentare il mistero di Maria, leggendo nella sinfonia delle scritture la persona, il ruolo, il significato di Maria. Nell'Antico Testamento non ci esiste Maria, eh? Questo è il primo insegnamento. Maria non esiste nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento è prefigurata, adombrata la donna, Genesi 3,15, la Vergine partoriente, Isaia, Michea, la figlia di Sion che esulta, Sofonia, Zaccaria, capito? Non Maria di Nazaret. Questo vuol dire che è un intendimento metodologico. Ci siamo? Prima del Concilio, se prendete qualsiasi libro di Sacra Scrittura o di Mariologia Biblica, si vedeva come veniva proposta in senso cronologico la presenza di Maria nella Scrittura. Dal primo testo, Genesi 3,15, Isaia 7,14, Michea, Sofonia, basta, perché non trovavate mai nessun accenno alla tipologia comunitaria della povera di Yahweh e della figlia di Sion, che è la novità propria del Vaticano II. Ci siamo? Il numero 55 del Vaticano II è di straordinaria importanza per una sana ermeneutica biblica della figura, delle figure, delle ombre, diceva Padre Ignazio, di Maria nell'Antico Testamento, profeticamente adombrata. Nel Nuovo Testamento ciò che fu profetizzato è realizzato. Il primo passo che viene citato della Lumen Gentium, guarda caso numero 56, è: quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna, cioè a partire dall'ordine del principio, non un principio teologico, ma un principio architettonico della divina rivelazione. Paolo, poi data la dirittura paolina al mistero, quindi incarnazione, redenzione e Maria in questo mistero evento di Cristo, si leggono i cosiddetti Vangeli dell'infanzia, cioè Maria che è presente e proposta al servizio materno di Cristo. Attenzione, la priorità non è di ordine funzionale, ma è di ordine tipologico, cioè in che modo Maria è madre di Cristo. Ecco il numero 56, il grande affresco dell'Annunciazione, il richiamo a Ireneo, il richiamo a Eva, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè il Vaticano II presenta una dimensione che oggi è necessaria ed è quasi banale, la fede di Maria. Capito? Le virtù evangeliche di Maria. Prima erano supposte le virtù di Maria, ma erano talmente supposte che nessuno le conosceva. Capito? Poi, numeri 55, 56, 57, 58. Passo passo, tutti i brani del Nuovo Testamento vengono letti, riletti e proposti in quest'ottica teologale e cristologica. Ma c'è un riverbero essenziale che porterà alla cristotipia ecclesiale di Maria. Maria nel mistero della Chiesa, però nei numeri 60-62 non si parla di Maria nella Chiesa. E qui c'è un equivoco, perché si parla, si insegna, si canonizza la dottrina cristiana dell'unus mediator. Uno solo è il mediatore tra Dio e gli uomini. E in questa dottrina essenziale si presenta al popolo cristiano il servizio che Maria presta all'unico mediatore. È un servizio, è una cooperazione non necessaria, subordinata, reale, fedele. Per questo ci fu madre nell'ordine della grazia. I numeri 60-62, oggi 2011, vanno ritenuti importantissimi, perché c'è ancora qualcuno che si ostina a proporre metafisiche soteriologiche che non hanno senso. Maria non è la redentrice. Maria è, lo ripeto, Maria è la perfetta redenta, la perfetta salvata da Cristo. E in quanto tale, ella è socia Christi, redemptoris in opere redentionis. Capito? Non esiste solipsismo soteriologico, diceva Karl Rahner. E Maria poi l'aveva già detto lei prima dei teologi. Ha guardato all'umiltà della sua serva. Dio mio Salvatore. Lumen Gentium 63, 64, 65. Ecco, lì viene svolto il secondo ambito bifocale del mistero. Maria Chiesa. Maria e la Chiesa sono indivisibilmente legate per mezzo di Cristo. Ma Maria è legata alla Chiesa perché ne è membro sovreminente, del tutto singolare. La Chiesa guarda Maria per crescere come lei, per essere della stessa statura di Cristo, guarda Maria. La Chiesa e Maria, due madri, in un unico servizio, Cristo, popolo di Dio. I numeri 66 e 67, perché il numero 65 è il compendio tipologico di Maria. Maria è icona del mistero. Maria è icona del credente, Maria è icona della speranza affidabile. Infatti Lumen Gentium è famosa, questo bellissimo inciso: in Maria si riverberano i massimi dati della fede. Cioè Maria è la grammatica della fede. E il numero 487 del Catechismo dirà qualcosa di simile. I numeri 66 e 67 sono finalizzati a due cose. Primo, ricordare il doveroso culto a Maria. Un culto presertim liturgicus, dirà prima la Sacrosantum Concilium, doverosamente. Il culto che la Chiesa presta in spirito e verità. Un culto liturgico in cui noi celebriamo non Maria, ma celebriamo le grandi opere che Dio ha compiuto in lei e che Maria ha corrisposto nella umile, determinata fedeltà e ringraziamento. Il compimento di questa dimensione liturgica della marianità della fede si avrà con la bella esortazione apostolica di Paolo VI della Signum Magnum del 2 febbraio 1974, che riguarderà anche il numero 67, cioè i pii esercizi, la pietà popolare, le sane devozioni a Maria, che non devono distrarre dal centro che è sempre Dio Trinità. Ci siamo. Anzi, una vera devozione mariana porta alla vera adorazione di Cristo. Il numero 68 si ripercorre la grande simbologia di Maria, come il numero 59 richiama Maria nelle chiese, richiama la grande tradizione orientale, richiama una povertà mariana nel protestantesimo, di cui però dobbiamo tener conto che se i protestanti sono stati poveri di mariologia di Maria, lo si deve all'iperbole mariana del cattolicesimo. Cosa possiamo dire per concludere? Dobbiamo ringraziare certamente la Divina Provvidenza, perché nulla avviene senza il sapiente disegno di Dio. E il sapiente disegno di Dio si serve della sapiente opera dell'uomo. Ecco Papa Giovanni XXIII, ma prima di lui tutti coloro che consapevolmente o inconsapevolmente, pastori, teologi, fedeli, persino gli avversari del cristianesimo hanno preparato la Chiesa, perché la Chiesa non è soltanto vista nel Concilio come casa chiusa all'esterno, ma è vista come comunità aperta, perché le gioie e le speranze degli uomini, Gaudium et Spes, dovranno essere le gioie e le speranze della Chiesa. Ecco la Chiesa che si pone come serva ad immagine di Cristo servo e di Maria serva del Signore. I frutti del Concilio sono numerosi, le interpretazioni del Concilio pure. E vi ricordo il discorso che fece alla Curia Romana il nuovo Papa, non Giovanni XXIII, né Paolo VI, che ha un grande merito per la marianità, non solo perché ha portato a buon fine il De Beata ed Ecclesia e anche per Maria, Madre della Chiesa, per la Marialis Cultus e tutto quello che ha fatto quel grande Papa per la Chiesa, per la recezione del Concilio, è un Papa da riscoprire. Così Giovanni Paolo II, sappiamo tanto di lui, ma Papa Benedetto XVI a questo riguardo ci parla e ci dice: uno dei problemi della Chiesa del post-concilio è come è stato interpretato, come è stato recepito, come è stato attuato il Vaticano II. Perché noi stiamo soffrendo per questo ancora oggi, eh? C'è una infedele interpretazione del Concilio, di cui anche Maria ha dovuto pagare il dazio. Anche c'è un documento dei Servi di Maria bellissimo, Fate quello che vi dirà, che parla della crisi mariana negli ordini religiosi, la crisi mariana che ha colpito i sacerdoti, la pastorale, i teologi. Concludiamo, certamente Maria non è il centro della fede, Cristo è il centro della fede. E in queste ore che ci separano alla grande solennità dell'Immacolata, possiamo veramente dire che noi, come Maria, siamo il frutto di quella grande opera di redenzione e di salvezza che Gesù di Nazareth, Signore, Messia e Cristo, ha compiuto e compie ogni giorno. E quindi dobbiamo essere grati al capitolo ottavo della Lumen Gentium, al lavoro dei padri conciliari di tutto il mondo, anche se c'è stata grande opposizione di visione e di vedute, ma c'è stato insieme, come racconta Koenig, dice: abbiamo avuto visioni diverse nel concilio, ma pur nella diversità di opinioni, tutti, cristotipisti ed ecclesiotipisti, siamo uniti nell'amore verso la madre di nostro Signore. E se oggi Maria può essere vista secondo il cuore di Cristo, cioè secondo la divina rivelazione, secondo il genuino cuore della Chiesa, nella sua tradizione, ma anche in questi palpiti nuovi di riconoscenza, di affidamento, di pensiero, pensiamo alla parola poetica nei riguardi di Maria. Faccio memoria dei nostri per far memoria degli altri. Davide Maria Turoldo, il padre Davide Montagna, solo per richiamare la parola poetica. E se richiamiamo l'esperienza liturgica, ancora una volta la memoria a padre Ignazio Calabuic e a tutte quelle persone, che hanno fatto del Concilio Vaticano II e dei suoi insegnamenti lampada ai passi di una vita vissuta secondo il cuore di Cristo, sull'esempio di Santa Maria. Ho finito, buonasera a tutti.
Grazie a Padre Salvatore di questa magistrale lezione che ci ha introdotto, poi si sente tutta la vastità della sua cultura, anche storica, di ambiente, di contesto, per far capire appunto la profondità di questo dono che Dio ha fatto alla Chiesa, il più grande dono nel secolo XX, il Concilio Vaticano II. E nel Concilio Vaticano II, dono alla Chiesa e a tutte le chiese, non è mai stato, ci diceva Paolo VI, proprio proclamando, promulgando la Lumen Gentium, mai in tutti i secoli precedenti è stato parlato così ampiamente e così dottrinalmente della Madre di Dio. Un dono dunque che è stata data alla Chiesa e che rimane, non solo per la nostra facoltà, ma per tutto il mondo, rimane il testo base, capitolo ottavo della Lumen Gentium, per ogni ulteriore approfondimento, perché, come diceva giustamente il Padre Salvatore, qui si apre non soltanto da ciò che è stato detto, ma si apre l'orizzonte su tutti i campi, partendo dal Vaticano II. Grazie Padre Salvatore. Qualche domanda, perché il tempo è trascorso, però è gioiosamente trascorso.
Sono stato più lungo del solito. Sì.
Qualche domanda per piacere?